Sì, buongiorno a tutti. È bello che possiamo essere insieme anche questa mattina, che possiamo ascoltare la parola del Signore, che sì, possiamo essere uniti. C'è chi ci segue al secondo piano, buongiorno anche a voi. C'è chi ci segue da casa, benvenuti che siete con noi anche questa mattina. Stiamo continuando con la serie di prediche sul libro di Giona e vogliamo scoprire che cosa ha da dirci questo profeta, la sua storia, quello che lui ha vissuto. Oggi vorrei rileggervi questo versetto 6, che abbiamo già trattato domenica scorsa, e approfondirlo ulteriormente. In Giona 1, versetto 6, leggiamo: «Il capitano gli si avvicinò», quindi si avvicinò a Giona, «e gli disse: che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo». Ora, una delle principali tematiche del libro del profeta Giona è che noi come credenti, o tutti i credenti, dovrebbero rispettare e amare il loro prossimo, quindi comprese le persone di una razza e di una religione diversa dalla loro. Come abbiamo visto domenica scorsa, Giona si trovava sulla nave insieme a questi marinai, a queste persone che non credevano in Dio. E quando arrivò la tempesta causata da Giona, loro si trovarono tutti letteralmente nella stessa barca. Quindi la tempesta che si abbatté sulla nave colpì sia Giona sia i marinai, tutti quanti erano in pericolo. Giona scelse però di non fare nulla per aiutarli. Scelse di tenere per sé tutte le sue risorse della fede, le sue risorse personali e spirituali, e di non metterle a disposizione degli altri. Quando il capitano scese sotto coperta e trovò Giona, lo rimproverò perché non stava facendo nulla per il bene comune. E con il suo comportamento, così come Giona si è comportato durante quella tempesta, che era così preso dai suoi problemi, così occupato con se stesso, e così preso dalle sue preoccupazioni da non vedere il pericolo che correvano gli altri, con il suo comportamento Giona contraddice in ogni punto l'insegnamento della famosissima parabola che raccontò Gesù, ovvero la parabola del buon samaritano. Ve la ricordate, ma ve la riassumo brevemente. C'era una volta un dottore della legge che andò da Gesù e cercò di metterlo alla prova e volle sapere da lui che cosa significasse esattamente il comandamento «ama il tuo prossimo come te stesso». E così a un certo punto gli chiese: «Ma dimmi un po', Gesù, ma chi è il mio prossimo? Chi è che devo amare concretamente?» E Gesù gli rispose con una parabola. Gli rispose raccontando la parabola di questo samaritano che era in viaggio attraverso un luogo desolato e pericoloso, infestato dai briganti, e che si imbatté in un ebreo che era stato attaccato, derubato e lasciato lì ferito e morente lungo la strada. Giudei e samaritani erano nemici, ma il samaritano decise comunque di aiutare, di soccorrere l'uomo ferito. Non si limitò a questo, lo portò anche in un luogo dove poteva essere curato e guarito. E tutto questo a sue spese, a spese del samaritano. A quel punto Gesù chiese al dottore della legge: «Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni?» E Gesù gli rispose: «Colui che gli osò misericordia». Quindi Gesù gli disse: «Va e fa anche tu la stessa cosa». Ora abbiamo Giona e il samaritano, il buon samaritano, che rappresentano due opposti. Entrambi si trovano nella situazione di poter aiutare delle persone appartenenti a una razza e a una religione diversa dalla loro, eppure agiscono in modo differente. Giona rappresenta l'esempio negativo di colui che si rifiuta di aiutare, che si occupa solo dei suoi affari, dei suoi problemi, mentre dall'altra parte abbiamo il samaritano come esempio positivo, che si ferma e aiuta anche se non avrebbe dovuto. Con queste due domande, la Bibbia risponde a, con questi due esempi, scusate, la Bibbia risponde a diverse domande sul come un credente dovrebbe gestire le sue relazioni sociali, come un credente dovrebbe comportarsi con gli altri. Abbiamo ad esempio la domanda: chi è il mio prossimo? E prendendo l'esempio di un uomo che aiuta il suo nemico e dicendo vai e fa anche tu la stessa cosa, Gesù ci sta dicendo nel modo più chiaro possibile che chiunque si trova nel bisogno è il nostro prossimo. Quindi se noi incontriamo una persona che non conosciamo e ha bisogno, diventa il nostro prossimo in quel momento. Poi la prossima domanda alla quale risponde questa parabola è: come dovrei io considerare il mio prossimo? E Gesù risponde dicendo che il mio prossimo è una persona che Dio vorrebbe benedire. Rendendo il samaritano l'eroe della storia, Gesù vuole mostrarci che Dio può e vuole donare dei doni di bontà morale, saggezza e amore a tutte le persone. È quel concetto della grazia comune di cui ho parlato domenica scorsa, ovvero che Dio sceglie di benedire con innumerevoli benedizioni tutte le persone, anche persone che non se lo meritano, persone che non accetteranno mai di seguirlo, di amarlo e di servirlo. Dio ricopre di benedizioni tutto il mondo. Abbiamo tanti esempi grazie ai quali il nostro mondo diventa un mondo vivibile, altrimenti sarebbe veramente un posto desolato, pieno di peccato. Poi c'è una terza domanda alla quale risponde, ovvero: cosa significa amare il mio prossimo? E qui vediamo che Gesù descrive questa persona, questo samaritano, che si prende cura dei bisogni fisici, materiali ed economici molto concreti di una persona a lui estranea. Quindi prendersi cura, amare il mio prossimo, significa prendersi cura dei suoi bisogni, e sono dei bisogni concreti che ogni essere umano può avere, indipendentemente dalla sua fede e dalla sua razza. Però se leggiamo questa parabola del buon samaritano, in un certo senso possiamo sentirci un po' a disagio, perché è una storia veramente quasi inverosimile, così esagerata. Questa persona che aiuta questo povero uomo, che si prende cura di lui, che spende soldi e tempo per lui. Eppure Gesù la racconta per sottolineare che per chi afferma di amare Dio, la misericordia non può essere solo un'opzione, bensì un elemento decisivo. Quindi il modo in cui questo samaritano aiuta quel povero ebreo è sicuramente fuori dall'ordinario, eppure Gesù termina la parabola dicendo «va e fa anche tu la stessa cosa». Gesù sa che essere misericordiosi non fa parte della nostra natura umana. Sa che noi facciamo fatica ad essere misericordiosi perché tendiamo a guardare a noi stessi, ai nostri bisogni, egoisticamente, a prenderci cura di noi stessi o forse dei nostri familiari, delle persone che ci stanno più vicine. Ma vuole anche mostrarci che ogni persona è degna di misericordia. Dietro a questa parabola che Gesù ci racconta c'è una delle verità fondamentali della Bibbia, ovvero che ogni essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio. Leggiamo infatti in Genesi 1, 26, «Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza». Nei secoli nella teologia si è dibattuto parecchio su quale fosse veramente il significato di queste parole, quali sono esattamente quegli attributi, quelle caratteristiche di Dio che rendono noi a sua somiglianza, quindi in che cosa noi assomigliamo a Dio, siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Veramente non è facile capire esattamente questo a livello teologico, ma queste parole hanno un significato di base molto semplice, ovvero che Dio fece l'uomo simile a Lui e che poi diede all'uomo l'incarico di rappresentarlo qui in questo mondo. Quindi noi siamo stati creati simili a Dio con l'incarico di rappresentarlo qui in questo mondo. E tutto questo non è cambiato nemmeno quando il peccato è entrato nel mondo. Anche se ora gli uomini, tutti, anche noi siamo peccatori, negli uomini rimane una misura di somiglianza a Dio che è sufficiente perché uccidere un'altra persona sia come attaccare quella parte della creazione che più rappresenta Dio. E le implicazioni ovvie sono che non dobbiamo aggredire, non dobbiamo sfruttare, non dobbiamo fare violenza a nessuna persona. Ma poi la Bibbia va avanti e ci dice anche che con le parole noi possiamo fare del male a qualcuno e che quindi non dobbiamo nemmeno maledire o trattare in modo irrispettoso nessuna persona, perché noi siamo tutti fatti a immagine di Dio. Io credo che sarebbe bene riflettere più spesso su che cosa significa che noi siamo fatti a immagine di Dio, a immagine e somiglianza di Dio. Anche se il peccato ha enormemente contaminato la nostra somiglianza a Dio, dobbiamo renderci conto che più noi ci lasciamo trasformare dallo Spirito Santo a immagine di Cristo, tanto più noi possiamo e dobbiamo riflettere anche praticamente nella nostra vita quotidiana questa immagine di Dio che è ancora dentro di noi. Dobbiamo inoltre ricordare che ogni singolo essere umano mantiene sempre lo status di essere a immagine e somiglianza di Dio. Qualsiasi essere umano, dal più bravo al più malvagio, è sempre comunque ancora fatto a immagine e somiglianza di Dio. Quindi non importa quanto l'immagine di Dio sia stata rovinata dal peccato, dalla malattia, dalla debolezza, dall'età o da qualsiasi altra disabilità. Di conseguenza, ogni persona deve essere trattata con dignità e con rispetto. Allora, questo fatto ha dei profondi risvolti pratici per quanto riguarda il nostro rapporto con gli altri. Questo significa che persone di ogni razza sono degne di uguali dignità e di pari diritti. Significa che persone anziane, malati gravi, persone affette da ritardi mentali o bambini che non sono ancora nati sono pienamente degni di tutta la nostra protezione e di tutto il nostro rispetto. Ma prova a chiederti in che modo tutta questa riflessione sull'uomo come portatore dell'immagine di Dio potrebbe cambiare il tuo modo di pensare e il tuo modo di agire rispetto a persone di etnie diverse, o rispetto alle persone anziane, ai deboli o agli emarginati della nostra società. Se rifletti sull'immagine di Dio, su come noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, come potrebbe o dovrebbe cambiare questo il modo in cui tu ti approcci o ti relazioni con persone diverse da te? O come ti fa sentire questo fatto rispetto al come tu ti comporti e ti relazioni con chi non è credente? Quindi con chi non condivide la tua stessa fede, sapendo che anche quelle persone sono fatte a immagine e somiglianza di Dio? Come l'Apostolo Paolo scrive ai Colossesi, dal momento che Cristo è entrato nella nostra vita, noi siamo stati rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che ha creato. A volte forse non ce ne rendiamo conto, ma di fatto l'obiettivo per cui Dio ci ha redenti è che noi possiamo essere conformi all'immagine del Figlio Suo, quindi che noi possiamo assomigliare sempre di più a Gesù Cristo nella nostra vita. E questo ha delle ripercussioni pratiche e concrete sul nostro compito come rappresentanti di Dio sulla terra. In Matteo capitolo 5 Gesù scrive, o Gesù dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Noi come credenti, come cristiani, non possiamo pensare che il nostro ruolo sia esclusivamente quello di edificare la Chiesa. Questo è un ruolo importantissimo, cruciale, ma non è l'unico scopo, l'unico obiettivo che noi abbiamo come credenti. Perché se essere la luce del mondo significa annunciare che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, annunciare che Gesù Cristo è la nostra unica speranza e che quindi tutte le persone dovrebbero credere a Lui, accettarlo e seguirlo, essere il sale della terra significa cercare, quindi non da soli, ma insieme ad altre persone che condividono i nostri principi, il bene della società civile, quindi impegnarci in favore di una buona società. Quindi queste due immagini, essere luce del mondo e sale della terra, non le possiamo separare. Sono due immagini legate, unite, perché essere testimoni del regno di Dio e lottare per una società giusta o più giusta non si escludono a vicenda. Il pensiero che la fede sia una vicenda, una questione privata, quindi che non riguarda nessuno e che non comporti nessun impegno per la società, non è biblico, non è un pensiero biblico. Il nostro compito come cristiani è duplice. Da una parte noi dobbiamo invitare le persone a Cristo, quindi a riconoscere il loro peccato, ad accettarlo come Signore e Salvatore, ma dall'altra dobbiamo anche impegnarci affinché il mondo conosca l'etica biblica, affinché il mondo conosca qual è la volontà di Dio per noi, come Lui vuole che noi viviamo. È ad esempio importante che la società nella quale noi viviamo sappia cosa dice la Bibbia su temi importanti come il matrimonio, la famiglia, l'etica del lavoro, l'aborto, l'omosessualità, il razzismo, l'eutanasia, l'ecologia o tanti altri temi che sono attualmente in discussione. Pensiamo all'impatto che Gesù stesso ha avuto nella sua società. I suoi insegnamenti, le sue azioni, tutto quello che lui ha fatto hanno trasformato la sua società. L'hanno resa diversa, migliore. Ed è proprio quello che Dio desiderava anche per la città di Ninive quando mandò Giona a predicare quale fosse la sua volontà. Dio voleva che gli abitanti di Ninive capissero che loro stavano vivendo in modo malvagio, contrario alla volontà di Dio, e che cambiassero, che si convertissero alla volontà di Dio. Ed è quello che Dio vorrebbe anche per la nostra società. Ora, qual è la giusta reazione per un credente di fronte al male nel mondo, di fronte alle ingiustizie? Come reagisci tu quando vedi delle ingiustizie, quando ti rendi conto che le cose non stanno andando così come Dio vorrebbe? Qual è la giusta reazione? Ma ci sono due estremi o due tentazioni opposte nelle quali potremmo cadere, che sono entrambe da respingere fermamente. Abbiamo da una parte la tentazione del conformismo sociale e dall'altra parte quella della ribellione. Sono due estremi che sono entrambi da respingere. Ma il conformismo sociale significa che quando noi vediamo che dei diritti vengono violati o che la dignità altrui non viene rispettata, restiamo indifferenti, perché tanto non ci riguarda. Quindi magari vediamo, osserviamo delle cose che non vanno bene, siamo un attimino toccati da quello che sta succedendo, ma poi voltiamo pagina e andiamo avanti per la nostra strada, perché finché non siamo toccati personalmente da queste problematiche, non ci riguarda. Quindi questo conformismo sociale, andiamo avanti, ormai le cose vanno bene così. Dall'altra parte c'è la tentazione della ribellione, ovvero l'esatto opposto, quindi l'opposizione a tutto ciò che ha a che fare con il potere, il rifiuto di riconoscere allo Stato la legittimità di arginare il male e di impedire che l'uomo si trasformi in un lupo. Quindi il rifiutare tutto quello che ha a che fare con lo Stato, con la sua legittimità. Ora è così che a volte lo Stato nel quale noi viviamo, lo Stato, il governo, abusa del proprio potere. A volte non fa quello che dovrebbe, non fa quello che Dio gli chiede. E quando lo Stato contrasta e offende le convinzioni cristiane, ovvero l'etica biblica, allora, come dice l'Apostolo Pietro, bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Ma ci rendiamo ben presto conto che questa è una faccenda veramente delicata e che dobbiamo chiedere saggezza a Dio, abbiamo veramente bisogno di tanta preghiera per capire quando è il momento di reagire, quando è il momento di ribellarci, di non ubbidire alle autorità e di ubbidire a Dio. E in che modo farlo? E ci rendiamo conto che non è veramente facile capirlo. Lo vediamo bene, ad esempio, per quanto riguarda l'attuale gestione della pandemia in corso. Anche qui c'è chi esorta il popolo a una rivolta, alla disobbedienza alle regole imposte. Forse avete letto nei giornali negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ci sono adesso anche sempre più politici che esortano il popolo a ribellarsi. Ad esempio dicono agli esercizi pubblici e ai ristoranti: aprite il 1° marzo, anche se è vietato, ribellatevi, andate contro le leggi. Non so se questa è la via giusta, quella della disobbedienza alle regole imposte. È veramente una questione delicata e difficile. Dall'altra parte, dobbiamo però anche porci la domanda se l'accettazione ubbidiente di tutte le misure imposte attualmente non potrebbe un giorno avere delle ripercussioni negative sulla nostra libertà di espressione come Chiesa. Se noi adesso ci adeguiamo man mano a tutte le regole, le rispettiamo tutte per tutte, anche come Chiesa, con tutte le limitazioni che ci impongono, non potrebbe questo diventare un precedente e poi diventare un problema in futuro per la nostra libertà di riunione, di espressione come Chiesa? Sono veramente domande delicate, domande difficili alle quali trovare una risposta, e ci vuole veramente tanta saggezza e preghiera. Quindi se pregate per le autorità che possano prendere delle decisioni sagge e buone, pregate anche per i responsabili dei movimenti cristiani, pregate ad esempio per il comitato della Federazione delle Chiese Evangeliche Libere Svizzere, che si prendono l'impegno di parlare con l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che sono sempre in contatto per cercare di ottenere delle libertà per le chiese. Infatti già ci sono riusciti, perché siamo gli unici a poterci ancora riunire in un gruppo così grande. A nessun altro gruppo è permesso. Cultura, cinema, tutto è proibito, solo le chiese sono permesse. Ma ci vuole anche qui tanta saggezza nel sapere come interagire con le autorità. Quindi pregate per questo. Ad esempio, adesso l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica vorrebbe proibire la lode, come l'abbiamo fatta qui questa mattina, perché dicono: no, non va bene, solo cantanti professionisti possono cantare, questa è la legge. Finora abbiamo un po' disobbedito, tra virgolette, ma ecco, qual è la giusta via? Cosa dobbiamo fare? Preghiamo per saggezza. Il capitano disse a Giona: alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Il capitano della nave, in fondo, esortò Giona a pregare. Dice, prega il tuo Dio, chiedi aiuto, forse interviene, ci salva da questa situazione. Ma se noi andiamo avanti a leggere, vediamo che Giona sapeva benissimo che in quel momento pregare non bastava. Lui doveva fare qualcosa di molto concreto, lo vedremo poi le prossime settimane quando andremo avanti nei prossimi versetti. Ma similmente anche oggi qualcuno potrebbe obiettare e dire, ma non basta se prego per le autorità? Io mi prendo del tempo, prego per il governo, prego per l'autorità, prego affinché tutto vada bene. Ora, certamente la preghiera è qualcosa di molto importante, è sicuramente l'attività e l'arma principale in mano alla Chiesa. Se una Chiesa non prega, tutto finisce, quindi noi dobbiamo veramente prenderci l'impegno di pregare. E la Chiesa ci aiuta a ricercare la volontà di Dio e a non cadere in un inutile attivismo, a fare delle cose che non dovremmo. Ma se noi vogliamo veramente prendere sul serio l'impegno nella preghiera di intercessione per la politica e lo Stato, noi non possiamo rimanere indifferenti e inattivi quando Dio ci chiama a cambiare qualcosa nel nostro paese, nella nostra società. Quindi pregare non può diventare una scusa per non fare niente. Non puoi dire, ma io sto pregando regolarmente per l'autorità e poi stai lì e non fai niente, osservi quello che succede nella società. La preghiera porta sempre all'attività, perché quando noi preghiamo, Dio risponde anche, Dio ci dà dei compiti, ci chiama, ci dà dei progetti concreti. E se ad esempio un credente ha l'opportunità di ricoprire una carica pubblica e di trasmettere così i valori biblici, dovrebbe farlo. Se tu sei in una posizione dove hai la possibilità di condividere qualcosa dei tuoi valori biblici etici, allora fallo là dove è possibile, nel limite delle tue possibilità. Naturalmente non tutti siamo chiamati a fare politica, non è neanche quello che dovremmo, ma noi tutti abbiamo l'opportunità di alzare la nostra voce. Lo possiamo fare partecipando alle votazioni, siamo in un paese democratico, quindi abbiamo la possibilità di votare, abbiamo la possibilità di firmare delle petizioni, dei referendum, delle iniziative che promuovono l'etica biblica. Quindi la domanda che tu dovresti porti è in che modo tu stesso potresti contribuire a diffondere e a promuovere i valori cristiani? Che cosa saresti disposto a fare? Fino a che punto saresti disposto ad arrivare nella tua vita personale? Noi tutti possiamo condividere i nostri valori parlando con i nostri amici, con i nostri colleghi di lavoro, con i familiari. Magari ci è proibito evangelizzare sul posto di lavoro, in molti posti è così, ma se ci sono delle discussioni su questioni etiche, noi possiamo condividere la nostra posizione. Possiamo dire, io credo che sia giusto così perché la Bibbia dice che è giusto così. Quindi chiedi al Signore di guidarti, di darti saggezza e non temere il rifiuto o l'esclusione. Perché se come cristiano tu cerchi di evitare tutte le discussioni etiche, tutto l'impegno politico, devi renderti conto che tu stai essenzialmente dicendo che accetti lo status quo attuale. Vuol dire che tu sei fondamentalmente d'accordo con come stanno andando le cose nella nostra società. Se tu non dici niente, chi tace acconsente, come si dice. Ora, poiché nessuna società umana riflette perfettamente la giustizia di Dio, è così che se tu come cristiano ti definisci apolitico, in realtà stai sostenendo diverse cose che non piacciono a Dio. D'altra parte è anche così che come cristiani noi non dovremmo lasciarci strumentalizzare dalla politica. Quindi la Chiesa non dovrebbe nemmeno identificarsi con un partito politico, come se quello fosse il partito politico per eccellenza. Dobbiamo stare attenti, essere saggi anche qui, perché possiamo trovare dei cristiani coscienziosi che si impegnano, che credono in Dio e che si impegnano a favore dell'etica biblica in molte posizioni diverse sullo spettro politico. Possono trovarsi più a destra o più a sinistra. Se ad esempio noi vogliamo seguire l'etica biblica e l'esempio della Chiesa primitiva come cristiani, allora che cosa dovremmo fare? Dovremmo impegnarci a favore della giustizia sociale, a favore dei poveri, a favore degli stranieri. Ma poi dovremmo anche difendere posizioni come il fatto che i rapporti omosessuali o l'aborto sono peccato e sono contro la volontà di Dio. Quindi una di queste posizioni, quella a favore dei problemi sociali, dei poveri, così, sono posizioni politicamente tipicamente di sinistra, mentre le altre posizioni le troviamo di solito veramente nell'agenda politica della destra. Quindi qual è la giusta posizione per un cristiano? Il punto è che molte posizioni bibliche sulle questioni sociali non si lasciano definire come tipicamente di destra o tipicamente di sinistra, e spesso non rientrano negli allineamenti politici contemporanei. Quindi Gesù ci proibisce di rifiutare l'aiuto al nostro prossimo, e lui stesso ha avuto un forte impatto nella sua società e nella politica dei suoi tempi. Dall'altra parte però, come successe a Gesù, è così che a volte le nostre opinioni e il nostro aiuto non saranno accettati e noi verremo contrastati. Quindi se noi diciamo qual è secondo noi la verità, verremo contrastati, verremo rifiutati. Ma anche se sperimentiamo un po' di esclusione o anche un po' di persecuzione, ci viene assicurato che se noi facciamo il nostro dovere, il mondo osserverà le nostre opere buone e darà gloria a Dio. Quindi, se noi siamo solo offensivi nei confronti della società, o se siamo solo attraenti e non entrambe le cose, possiamo essere sicuri che non stiamo vivendo come dovremmo. È però il Vangelo che ci dà le capacità e le risorse per sostenere le convinzioni etiche, morali che noi abbiamo, e allo stesso tempo amare tutte quelle persone che rifiutano il nostro credo e che magari rifiutano anche noi stessi come persone. Pensa a come Dio ti ha conquistato. Lui non lo ha fatto assumendo il potere, ma venendo nel mondo e rinunciando a tutto il suo potere per poi servirti. Com'è che ti ha salvato Dio? Non è venuto con una spada in mano, ma con dei chiodi nelle mani. Non è venuto a portare il giudizio, ma a prendere il giudizio su di sé. Laddove la storia di Giona ci ricorda il nostro fallimento nel mostrare la misericordia, la parabola del buon samaritano ci indica Gesù come il grande samaritano. Così come quell'ebreo lì per terra non avrebbe meritato la misericordia del samaritano, nemmeno noi avremmo meritato la misericordia di Dio. Non avremmo meritato nulla se non il suo rifiuto. Eppure lui ha scelto di sacrificare la sua vita per noi. L'esempio negativo di Giona e la parabola del buon samaritano ci fanno capire che la misericordia di Dio per noi e la nostra misericordia verso il prossimo sono strettamente legate e unite. E finché noi non vediamo Gesù come il nostro personale buon samaritano, non saremo mai disposti a sacrificarci nel nostro amore per il prossimo. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, voglio ringraziarti per questo esempio del buon samaritano che tu ci hai dato e ci hai chiesto di seguire il suo esempio. Le ringrazio anche per l'esempio di Giona che ci aiuta a ricordare quanto a volte facciamo fatica ad essere misericordiosi. Aiutaci ad avere saggezza nel sapere come noi possiamo intervenire, come noi possiamo mostrare quello che noi crediamo in modo molto pratico, come la nostra fede possa ripercuotersi in un modo molto pratico nella nostra vita quotidiana. Ti chiedo di dare saggezza ad ognuno di noi, di aiutarci nel capire come e quando possiamo impegnarci per il bene comune, cosa noi possiamo fare concretamente, cosa è giusto e non è giusto. Ti prego anche per le autorità, Signore, che possano ascoltare la voce dei cristiani, che possano mettere in pratica quello che conoscono magari dalla tua parola. Ti prego anche per i responsabili dei nostri movimenti, delle autorità cristiane qui in Svizzera, che possano anche loro avere la saggezza e saper difendere i diritti di noi come chiese cristiane. Grazie, Signore, che tu sei la nostra protezione e che tu ci benedici in questo nostro difficile incarico. Amen.